Eccoci al secondo appuntamento con Enrico Giovannini, che questa volta, come sapete, condividerà la nostra discussione con Massimiliano Bianco, che è amministratore delegato di Iren. Il temone è stato impostato in questa biennale tecnologia intorno alla questione dell'innovazione tecnologica al servizio dell'obiettivo della sostenibilità. Abbiamo discusso da molti punti di vista già tutta la giornata con diversi ospiti. Enrico Giovannini è già stato con voi e con noi per definire una visione complessiva della condizione nella quale ci troviamo in Italia di fronte alla costruzione di una prospettiva di lungo termine, una prospettiva ragionevole che ci guidi nell'individuare le conseguenze di quello che noi facciamo, e ne ha parlato soprattutto, devo dire, dal punto di vista della relazione tra la società civile, l'insieme dei paesi e il nostro governo o la successione dei governi che si sono avvicendati in Italia. In questa nuova puntata dell'approfondimento che stiamo facendo in questa Biennale di Tecnologia su questi argomenti, abbiamo l'opportunità di parlarne appunto con Massimiliano Bianco, in qualche modo anche per focalizzare il tema delle responsabilità delle imprese, che cosa possono fare per aiutare la società italiana ad andare nella direzione di costruire la sostenibilità e un futuro consapevole da questo punto di vista. E quindi lascerei a lui la prima parola, Massimiliano Bianco, per impostare questo argomento. Cosa fa innanzitutto un'azienda come la sua, la Iren, una grande utility, per rispondere alle sfide del futuro, alle sfide della sostenibilità, e poi dialogheremo insieme per vedere come quello che fa un'azienda può essere generalizzato in qualche modo a un insieme di forze economiche. Massimiliano Bianco.
Sì, grazie, grazie, buonasera a tutti. Diciamo, innanzitutto Iren è una multi-utility territoriale, in particolar modo focalizzata sul nord-ovest, molto presente a Torino. La nostra storia, più di 100 anni, è quella di essere al servizio dei cittadini, dei territori, dei clienti per diciamo, aiutarli a ben meglio. I nostri servizi hanno un impatto molto significativo sulla qualità della vita delle persone, delle città, e quindi questa è un po' la nostra natura. Oggi, cosa siamo? Multiservizi, quindi un approccio trasversale su diverse filiere industriali, ma con appunto al centro il cittadino. Nel nostro ultimo piano abbiamo lanciato sì, un concetto, un principio, quello della multi-circle economy, ossia essere multiservizi, ma permeare ciascuno di questi dei principi dell'economia circolare. Poi tornerò su cosa significa, ma questo significa applicare questo approccio, questo spirito e questa visione alla filiera dell'ambiente, al servizio idrico integrato, al teleriscaldamento, all'energia, all'efficienza energetica, che sono un po' i mestieri di cui ci occupiamo. Come giustamente diceva, cos'è per un'impresa oggi la sostenibilità? Per noi è certamente un principio fondante della nostra strategia di lungo termine. Io credo che questo sia un punto chiave, cioè la sostenibilità non è certamente per la nostra azienda, ma ritengo genericamente non deve essere un rendiconto di quello che si è fatto per segnalare che insomma si fanno anche cose buone. Noi crediamo molto alla sostenibilità come approccio di lungo termine, aiuta a definire gli obiettivi, aiuta ad identificare quali sono le cose da fare nel lungo termine, quali sono i risultati puntuali da raggiungere nel lungo termine. E grazie a questo poi definiamo, in ragione delle nostre capacità industriali, in ragione della dell'azione operativa delle capacità industriali, decidiamo capiamo quali sono gli investimenti da fare, sono le azioni da compiere. Io credo che questo sia il primo punto chiave, cioè sostenibilità significa avere obiettivi di lungo termine, naturalmente declinati in maniera coerente con i principi di sostenibilità, ma avere obiettivi di lungo termine e avere, diciamo, una strada che conduce a quegli obiettivi con tanti sotto obiettivi intermedi di avvicinamento. Un secondo punto che tengo a rimarcare è che essere sostenibili nella modalità che citavo adesso non è solo, voglio dire, una visione, un modo di essere, ma io credo che sia e debba essere un interesse delle aziende, perché essere sostenibili significa essere, diciamo, meno rischiosi, essere, come si usa dire oggi, e vale a maggior ragione per i servizi che noi facciamo, più resilienti, cioè più capaci di governare trasformazioni molto veloci e governare anche situazioni di stress estremo, quali quella che stiamo vivendo in maniera contingente nel 2020 per lo shock che c'è stato di natura sanitaria. E minore rischio significa maggior valore delle aziende. Quindi sostenibilità non è solo essere buoni, ma è anche avere interesse a far crescere il valore delle aziende per cui si lavora. E per fare questo poi ci sono anche delle tecniche, e certamente è tecnica, ma è anche modo di lavorare. Ci vuole una governance della sostenibilità. Noi abbiamo cambiato molto la nostra struttura di governance per rafforzare metodologicamente l'approccio alla sostenibilità. Questo significa avere un consiglio di amministrazione che ha grande sensibilità sul tema, significa avere un comitato all'interno del consiglio di amministrazione che se ne occupa, ovviamente il management responsabilizzato con obiettivi puntuali di sostenibilità anche nei propri schemi remunerativi. E quello a cui tengo di più in questo processo è il cambio culturale. Cambio culturale significa che questo approccio, questo principio, questa visione di lungo periodo non deve calare dall'alto, ma deve essere un qualcosa diffusamente non solo conosciuto all'interno dell'azienda, noi siamo un'azienda con oltre 8.000 colleghi, ma anche ampiamente, diciamo, condiviso e vissuto. E quindi un processo culturale che richiede tanto impegno da parte di tutti, ma anche tempo perché manifesti in maniera solida, consolidata, ripetitiva i propri effetti. Vengo un po' anche alla nostra esperienza recente. L'ultimo piano industriale, noi abbiamo definito obiettivi economico-finanziari al 2025, ma abbiamo associato a questo, o meglio, abbiamo definito prima di questo i nostri obiettivi di sostenibilità al 2035, ossia obiettivi ancora lungo, e abbiamo poi declinato nel 2025 quali fossero gli stessi intermedi, abbiamo a ritroso declinato le azioni industriali, i risultati cosiddetti KPI, cioè gli indicatori di qualità del servizio, di capacità operativa, economici, finanziari, di sostenibilità negli anni che portano al 2025. Quindi io davvero penso che sostenibilità oggi per fare impresa è una parola chiave, e lo diventa davvero, fa la differenza quando segue il percorso che ho descritto, e quindi diventa pienamente parte integrante del proprio modo di pianificare, del proprio modo di lavorare.
Devo dire che sentendo parlare Massimiliano Bianco uno ci crede, cioè, e tra l'altro si fa anche il tifo per crederci, no? Per cui risulta importante mantenere un senso, come dire, del contesto. Un'azienda come l'IREN non ha soltanto la responsabilità di se stessa, ma essendo così insomma una struttura abilitante per un territorio, per molte altre, per le famiglie, per le imprese, per le amministrazioni, insomma diventa importante quello che fa, non soltanto per se stessa, ma anche per il contesto. E da questo punto di vista, mi sembra importante sottolineare il fatto che, ripeto, uno ci crede, nel senso che è apparentemente più conveniente seguire la strada della sostenibilità piuttosto che quella di non seguirla, non occuparsene. È logico perché abbassare il rischio aumenta il valore, è logico perché migliorare la qualità dei processi, ridurre gli sprechi, aumentare la circolarità, è tutto valore. Ma allora perché c'è qualcuno che non lo fa? Perché esiste l'irrazionale inquinatore concentrato sul breve termine che non guarda all'insieme? Io non so se sarei tentato di chiederlo a Giovannini.
La risposta, ahimè, è abbastanza semplice, perché per 40 anni i manager, gli economisti, le persone, i politici sono stati formati a una particolare visione del capitalismo, quella che con Margaret Thatcher in Inghilterra e Ronald Reagan negli Stati Uniti si è affermata come rivoluzione neoliberale, neoliberista. Quando Margaret Thatcher diceva There is no alternative, e quando dopo la crisi del 2008-2009 alla domanda ma com'è possibile che l'università di Harvard, tanto per fare un esempio, piena di grandissimi economisti, avesse investito così tanto sui derivati e quindi avesse perso quasi tutto il proprio fondo di dotazione, la risposta era ma lo facevano tutti e se non lo facevamo anche noi, i nostri shareholder, i nostri azionisti ci dicevano: ma siete stupidi? Cioè, abbiamo costruito con la logica, ma non tanto del profitto, non è questo il punto, dell'efficienza, un sistema straordinariamente fragile, esposto ai rischi, vulnerabile. E chi ha pagato questa vulnerabilità? Naturalmente, i più deboli, spesso i lavoratori, talvolta i consumatori, quelli che cioè non avevano potere di mercato, i risparmiatori che hanno visto di fronte ad alcune crisi sparire i risparmi di una vita. Gli esperti di sostenibilità ambientale ci ricordano che esistono dei limiti planetari, hanno provato anche a stimarli, ma quello che hanno scoperto è che uno degli indicatori di vicinanza ai limiti è la frequenza delle crisi. Bene, 2008-2009, 2011-2012, crisi dei debiti sovrani, 2015 la crisi migratoria in Europa, 2020 la crisi sanitaria, senza parlare di Brexit. È chiaro che in 15 anni abbiamo avuto una sequenza di crisi che non erano mai state sperimentate da che il capitalismo si è affermato, il capitalismo, diciamo, moderno, dal secondo dopoguerra. E la ragione, appunto, è che noi abbiamo creato dei sistemi straordinariamente efficienti, ma poiché siamo in casa degli esperti di tecnologia, quante volte un manager al proprio direttore dell'information technology gli ha detto: ma veramente servono tutti questi server di riserva? Ma veramente serve duplicare tutta questa roba? Ma perché non tagliamo un po' questi costi inutili? Faccio solo questo esempio per dire che nel momento in cui i profitti sembravano crescere, magari grazie a operazioni finanziarie che ricordo non entrano nel PIL, tutto sembrava andare bene e invece si mettevano le basi di una debolezza, di una fragilità sistemica. Ma attenzione, le imprese che avevano scelto la sostenibilità, anche quelle italiane, prima della crisi di febbraio, marzo, aprile, hanno reagito meglio anche a quella crisi. I fondi di investimento che hanno scelto i criteri ESG, Environment, Social, Governance, hanno reagito meglio rispetto agli altri fondi e i titoli di conseguenza che non avevano scelto la sostenibilità. Dunque, la trasformazione sta già avvenendo, ma non ce ne stiamo accorgendo necessariamente noi italiani, perché parliamo di altro. Parliamo di cose magari importanti per la nostra vita quotidiana, ma lasciamo che qualcun altro decida il nostro futuro. E poi ci scopriamo a dover buttare le automobili perché improvvisamente dobbiamo passare all'elettrico e non abbiamo i soldi per farlo, dobbiamo buttare una serie di vecchie abitudini perché non sono più accettabili, e questo cambiamento costa ed è il grande rischio di una transizione ingiusta. Tutti sanno che degli errori di politica economica possono determinare una reazione sociale come quella dei gilet gialli che bloccano la transizione. Ecco, la sostenibilità non è solo ambiente, non è solo economia, è anche sociale, è anche istituzionale. Per questo, se posso fare una critica agli organizzatori di questa meravigliosa biennale tecnologia, il titolo di questa sessione è sbagliato, perché non si è più sostenibile. O si è sostenibili o non lo si è. E quindi una sostenibilità all'italiana un po' aggiustata è qualcosa che già in qualche modo rinuncia a fare tutto il salto e quindi avere tutti i benefici della transizione.
È un salto di paradigma e quindi non ci si va per gradi. Mi stavo domandando se Bianco vuole sviluppare intorno a questa questione. Noi abbiamo detto in sostanza che la razionalità del manager, dell'imprenditore, dell'impresa è seguire la strada della sostenibilità. Immagino che per far passare un cambiamento di paradigma, come ci è stato descritto da Enrico Giovannini, quindi un cambio di mentalità, un cambio di contesto culturale profondo, siamo usciti dall'epoca Thatcher-Reagan e siamo entrati in una nuova epoca che è tutta da scrivere, anche se sappiamo dove vogliamo arrivare, o almeno ce lo dicono i saggi e l'Agenda 2030 e molte altre istituzioni. Sappiamo dove vogliamo andare, ma non abbiamo ancora scritto questa storia. La storia la scrivete voi, imprese, la scrivono le realtà che operano e che fanno. Quindi, come si fa a portare dietro 8.000 persone in un nuovo paradigma, a raccontare loro una storia di novità profonda, a farlo attraverso una serie di esempi? E le chiedo, mi aggancio a questo solo per concludere la domanda e agganciandomi a quella di Anita, che nel frattempo è arrivata dal pubblico, che dice, come è giusto che sia, mi piacerebbe che si facesse un esempio concreto su che cosa fa in pratica IREN per perseguire la circolarità. Ecco, quindi
la cosa volentieri. Primo punto che si riallaccia e sottolinea alcune cose già ben dette dal professor Giovannini, però secondo me è l'orizzonte temporale. È un limite forte a abbracciare in pieno i principi della sostenibilità sta nella pressione che ciascuno di noi, noi management, noi politica, sul breve termine. Purtroppo sostenibilità significa anche in qualche misura visione e pazienza, e spesso c'è l'impazienza del risultato. Il risultato che può essere effimeramente gratificante nel breve periodo, ma far perdere di vista appunto un orizzonte di lungo termine e la solidità, la resilienza, la qualità della visione di lungo termine. Quindi il tema dell'orizzonte temporale corretto io penso sia chiave per poi diciamo declinare coerentemente una strategia di sostenibilità. Questo non significa dall'altra parte però eludere la necessità anche di avere riscontri intermedi sul fatto che la strada sia quella giusta. Però significa avere chiarezza sull'orizzonte di lungo e altrettanto però capacità di reggere nel breve con KPI intermedi che rassicurino sulla bontà della traiettoria che si segue. Venendo agli esempi più specifici e quindi andando ai business di cui ci occupiamo, è chiaro che quando si parla di sostenibilità la filiera dell'ambiente è quella che più facilmente si associa a questo principio anche nell'immaginario collettivo. Quindi noi come operatore importante della filiera dell'ambiente, in particolare quella dell'urbano, ci occupiamo di raccolta di rifiuti, di trattamento, smaltimento. Ecco, cosa facciamo e cosa faremo sempre di più? Cerchiamo di massimizzare il recupero di materia. Certo, noi interveniamo alla fine di un ciclo che è molto più ampio, che quello della produzione di beni. Noi, ovviamente, su come si producono quei beni, su come si imballano, ad esempio, interveniamo poco, noi interveniamo dopo. Però quello sarebbe una parte più importante da affrontare per migliorare la circolarità dell'economia. Però nel nostro pezzettino, che è la parte finale del ciclo, certamente siamo molto impegnati, dandoci degli obiettivi, come dicevo, di lungo termine, sempre nell'incremento della differenziata. Noi abbiamo in Italia una media di raccolte differenziate urbane intorno al 57-58%, ecco, noi siamo 10% in più mediamente sui circa 3 milioni di abitanti che serviamo. Ma quello che stiamo facendo è aumentare questo obiettivo, quindi scavallare di gran lunga il 70%, ma anche andare oltre, cioè quello che avviene dopo che abbiamo raccolto e differenziato i materiali. E sempre di più investiamo in impianti di recupero di materia. Ad esempio, in questo momento abbiamo in costruzione 4 impianti per la frazione organica, dalla quale nei trattamenti impiantistici è possibile ricavare con diversi procedimenti industriali il biometano, quindi dall'organico si passa a un biocombustibile che sostituisce ed elimina progressivamente carburanti fossili. Oppure nella frazione della plastica noi stiamo lavorando molto per non solo raccogliere, trattare, avviare a riciclo, ma abbiamo investito, per esempio, quest'anno in un'azienda che ha delle tecnologie proprie che sulla parte meno nobile della plastica, il cosiddetto Plasmix, che comunque è circa il 50% dei volumi raccolti nelle differenziate urbane, ed è quello più critico da recuperare, ha due tecnologie e sviluppa due tipi di recuperi. Ossia, uno è un granulo che viene utilizzato in altri processi o per estrusione, ad esempio gli stessi cassonetti dei rifiuti possono essere poi prodotti da questo granulo, oppure messo, diciamo, nelle mescole insieme con l'asfalto per ridurre, diciamo, per migliorare nelle caratteristiche tecniche e prestazionali. Ancora più interessante è un altro brevetto che abbiamo sviluppato, che trasforma la plastica in un nuovo polimero che abbiamo chiamato Blue Air, che è un cosiddetto agente riducente, cioè sostituisce il carbone nei cicli produttivi della siderurgia, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 del 20-30%. Anche un risparmio economico, perché questo prodotto, questo polimero è più economico del carbone. Allora, questo sì che, diciamo, sono investimenti che stanno andando molto bene, che allungano la filiera del recupero e consentono di essere circolari. Un altro esempio, sempre nella filiera dell'ambiente, è il legno. Noi stiamo costruendo un impianto che recupererà tutto il legno che viene raccolto nelle attività urbane cittadine per fare pallet senza utilizzare legno vergine. Quindi ho fatto alcuni esempi della filiera dell'ambiente, ma Altrettanto ne potrei fare nel ciclo idrico integrato, dove investiamo molto nella riduzione delle perdite. Poi magari se abbiamo anche tempo faccio degli esempi. Altrettanto nel teleriscaldamento. Noi siamo il primo operatore in Italia nel teleriscaldamento. Teleriscaldamento significa riscaldare edifici con una maggiore efficienza rispetto al riscaldamento condominiale, pochi punti di produzione, alta efficienza e quindi minore produzione di CO2 e minore inquinamento urbano. C'è un'analisi dell'ARPA Piemonte molto interessante che fa vedere come, nonostante Torino, ai noi, sia una città che ha delle criticità in termini di inquinamento, nella stagione invernale, quando Torino, che è la città più teleriscaldata d'Italia, non è il riscaldamento domestico la principale determinante dell'innalzamento dell'inquinamento urbano nelle stagioni invernali. Un'analisi estremamente interessante perché compara città con e senza teleriscaldamento nel Piemonte. Quindi ho fatto alcuni esempi come l'efficienza energetica, quale migliore circolarità che ridurre i consumi e ottimizzarli attraverso gli interventi di efficienza energetica, che tra l'altro in questo momento, grazie anche all'ecobonus, stanno avendo un enorme incremento, e noi siamo protagonisti nella realizzazione di questi interventi.
Grazie Bianco. Mi sembra che abbia risposto ampiamente ad Anita, ma nel farlo ha anche fatto un cenno a un tema rilevante, cioè quello di condurre un'azienda così grande nella direzione voluta implica anche darsi degli indicatori intermedi, delle forme di una roadmap, un modo per raccontarsi la direzione che sia in qualche modo adatto a un'azienda, quindi i famosi KPI, gli indicatori fondamentali. E qui naturalmente la mia mente è andata a quello che fa e ha fatto Giovannini per tanto tempo. Presentato nella precedente panel, ma insomma vi ricordo che è stato capo statistiche dell'OCSE, la grande organizzazione di studi economici di Parigi per molto tempo, poi presidente dell'Istat prima di fare il ministro del lavoro e prima di imbarcarsi in questa avventura straordinaria dell'ASVIS con così tante aziende che lo seguono nella via della sostenibilità e dell'agenda 2030, ma insomma ne riparlerà anche lui se vuole di questo. Ma insomma la mia domanda era, facendolo appassionatamente lo statistico, si era a un certo punto domandato come creare degli indicatori intermedi su una strada molto lunga che porta nella direzione complessa della sostenibilità. Cioè, esiste un modo per stabilire dei KPI di sistema che ci dicano se stiamo andando nella direzione giusta. Non dubito che nell'ambito dell'agenda 2030 ci siano delle risposte a questo. E questo genere di indicatori di avvicinamento agli obiettivi o comunque di valutazione della qualità della direzione che stiamo seguendo, perché non sono più importanti nel dibattito e non diventano i punti di riferimento con i quali si valuta il risultato delle politiche e delle azioni economiche che stiamo facendo?
Beh, in realtà in parte si sta facendo, e con la scelta europea a favore dell'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile bisognerà farlo sempre di più. Peraltro i famosi 209 miliardi del Recovery Resilience Facility, del Next Generation EU, verranno pagati sulla base di indicatori di stati di avanzamento, non solo dei progetti, ma più in generale del movimento del paese nella direzione giusta. Ma c'è un grande ma. Continuiamo a focalizzarci su per pigrizia, per abitudine, per ragioni più serie, su alcuni indicatori come il prodotto interno lordo, che ci danno solo un'idea parziale della situazione. Un esempio per tutti, i centri di ricerca ci stanno dicendo che quest'anno il prodotto interno lordo, la quantità di ricchezza prodotta nel paese, cadrà del 10% più o meno. Il reddito disponibile delle famiglie, cioè quanto resta in tasca alle famiglie dopo aver pagato le tasse, ricevuti i contributi, dovrebbe calare solo, tra virgolette, del 3%. La differenza è naturalmente lo straordinario intervento pubblico, che viene finanziato con il debito futuro. Questi tre dati ci danno delle indicazioni radicalmente diverse, se li sappiamo leggere insieme. 10% in meno, oddio, sta venendo giù il mondo. 3% in meno, in media naturalmente, perché purtroppo per tantissime famiglie quel reddito si è addirittura azzerato, forse riusciamo ad assorbirlo, ma a spese di cosa? Delle future generazioni. Per questo, tra l'altro, l'Europa vuole che i fondi creati con il debito vadano a favore di una nuova di un nuovo sviluppo sostenibile a favore delle future generazioni, anche perché saranno loro a pagare i debiti. Qualcuno di noi comprerebbe una macchina con solo il tachimetro, con la velocità? No, naturalmente. E peraltro le macchine ormai dispongono di una quantità di sensori con cui ci piace giocare magari mentre siamo fermi al semaforo. E perché, quando parliamo di economia, questo non accade? Diventiamo improvvisamente stupidi. Dobbiamo guardare un numero perché sennò è troppo complicato. Questo, anche questo, è figlio di un modello di sviluppo. Perché non dobbiamo scordare che nel 1944 il governo degli Stati Uniti chiamò i migliori esperti britannici e americani a riunirsi per decidere come diavolo si doveva calcolare questo benedetto prodotto interno lordo. E il governo degli Stati Uniti scelse l'approccio inglese, che poi fu esportato in tutto il mondo non comunista, basato sul concetto di quantità di prodotto, invece che sul concetto di consumo e di benessere. Perché? Perché il problema politico era dimostrare al comunismo che il capitalismo era in grado di produrre più roba del comunismo. Non a caso il comunismo all'epoca usava il concetto di prodotto materiale. Per dire che noi umani misuriamo quello che riteniamo sia importante, ma diamo anche attenzione a quello che misuriamo. Se sbagliamo le metriche, sbagliamo la valutazione. Ed è qui dove la battaglia per cambiare le metriche anche nei bilanci privati va condotta. Ed è qui dove l'Europa, ne parlavamo ieri in un seminario europeo, potrebbe darsi l'ambizione di costruire un nuovo modo di interpretare il capitalismo da esportare nel resto del mondo invece di importare magari un altro modello anglosassone o un modello cinese, o scegliete voi da dove. Questa ambizione, mettendo dunque uno sviluppo del benessere all'interno dei limiti planetari, non dimenticandosene, come abbiamo fatto per 40 anni, può diventare un cambio di paradigma di cui parla il Papa nella Laudato Si, ma di cui ormai parlano in tanti, ed è qualcosa, come dicevamo appunto nel libro con Barca, quel mondo diverso che è già presente in mezzo a noi, almeno ce ne sono i semi, i primi frutti, ma che non è ancora diventato sistema.
Sì, è una storia straordinariamente importante. Tra l'altro, poco fa, nel primo intervento, Giovannini ci ha ricordato del suo progetto di costruire un istituto di studi del futuro. Una delle attività che potrebbero venire fuori da questo istituto è proporre e propugnare indicatori adatti alla nostra problema contemporaneo. È chiaro che il PIL è il punto di riferimento che funziona perché tutti lo usano, ma è profondamente inadeguato ad affrontare e a misurare i nostri obiettivi attuali. Da questo punto di vista lo sappiamo da Robert Kennedy, non è una cosa di poco fa, insomma. Peraltro,
è che non dobbiamo misurare soltanto dove siamo rispetto a ieri, perché la sostenibilità ha a che fare con delle soglie. Quindi noi dobbiamo anche misurare quanto siamo distanti dalle soglie, perché una volta impattando le soglie avvengono fenomeni come quelli che stiamo vivendo profondamente non lineari. Quindi abbiamo bisogno anche di modelli, non solo statistiche, che ci facciano capire se siamo nella direzione giusta, se dobbiamo cambiare angolo di salita come un aereo che non salendo con il giusto angolo poi si schianta o va in stallo. Ecco, questo cambiamento che le imprese già stanno facendo con la rendicontazione non finanziaria va reso molto più ampio e soprattutto trasformato appunto in politiche.
Scusa, è molto difficile però. No, ma immaginati, io sono giustissimo intervento, ed era tra l'altro appunto uno degli argomenti che facevo nella precedente domanda. Il punto è che noi pensiamo lineare e che questi fenomeni non lineari, insomma, sono un po' controintuitivi, non sono facili da gestire né per chi pensa con profondità, né tantomeno per quelli che fanno i giornalisti o twittano. Insomma, la questione è complessa. E infatti, in qualche modo, il pubblico ci riporta cose meno complesse, suggerendo delle domande, diciamo, che sono solo apparentemente più concrete per Bianco. Carlo Cassi dice: Iren fa il suo mestiere, ovviamente, questa premessa già ci prepara a una critica. Iren fa il suo mestiere, ovviamente, ma la strada non è riciclare rifiuti quanto non produrne. Paradossalmente, se si impara a recuperare troppo bene, continueremo a inquinare. Abbiamo delle idee in proposito?
Vabbè, è correttissimo, e forse in maniera troppo rapida l'ho accennato prima di raccontare quello che stanno facendo. È evidente che lo sforzo più grande è a monte del nostro mestiere. Ed è giusto il richiamo a occhio, che se quel mestiere poi lo fate troppo bene, rischiate di far dimenticare che qualcosa che non va è a monte. Io credo che, diciamo, uno sforzo importante sia proprio il ridisegnare, ripensare i prodotti con la logica della minimizzazione e del riuso. Il packaging è forse la cosa più evidente, e questo anno 2020, nella mia esperienza personale, quindi parlo di me, me lo ha reso ancora di più evidente. Basti pensare che il lockdown, o comunque stare di più a casa, ci ha fatto tutti comprare qualcosa in più da varie fonti su internet, e tutti, io di sicuro, abbiamo sperimentato quanto è più grande il pacco del contenuto. Solo quello, voglio dire, dà la dimensione di quanto c'è da fare nel ripensare il packaging dei prodotti, delle attività, e poi quando entriamo dentro il singolo prodotto, quanto quel prodotto sia stato pensato a monte con utilizzo di prodotti recuperati, utilizzati, riciclati, e quanto consiglio che quel prodotto poi potesse diventare un altro. Certamente troppo poco, quindi io credo che questo sia lo sforzo, uno sforzo di certamente indirizzo culturale. Ora io credo che tutti abbiamo una maggiore consapevolezza, e quindi noi ad esempio che ci occupiamo di quel pezzettino a valle, io lo vivo come un momento straordinariamente positivo in cui le nostre azioni sul appunto differenziata recupero trovano un sentimento positivo da parte di tutte le popolazioni che comunque devono fare spesso degli sforzi in più per collaborare, ma voglio dire, è un momento eccezionalmente positivo per l'approccio culturale. Ecco, questo va diciamo trasferito a tutta la filiera.
Ecco, a proposito di filiera, Riccardo Pedrazza chiede quali investimenti IREN ha in programma di attuare nell'ambito dell'energia rinnovabile.
Questo è un tema estremamente interessante. Oggi è chiaro a tutti che una delle direttrici ineludibili è l'incremento della generazione rinnovabile, della produzione di energia rinnovabile, e quindi diciamo tutti gli operatori. Noi abbiamo già una caratteristica duplice da un punto di vista di asset in gestione molto significativa. Primo, abbiamo quella che è la fonte rinnovabile più pregiata e ancora più pesante nel mix di produzione del paese, che è l'idroelettrico, e per noi la produzione idroelettrica è, rimane e rimarrà centrale nel nostro mix di produzione. In più abbiamo sì una produzione importante termoelettrica, ma abbiamo esclusivamente le ultime tecnologie a gas, quindi la componente termoelettrica più efficiente da un punto di vista ambientale, ma ancora più importante la nostra produzione termoelettrica è largamente connessa e funzionale al sostegno del district heating, del teleriscaldamento. E su questo anche qua vogliamo continuare ad investire, perché l'estensione in particolare del teleriscaldamento, che ci è consentita da capacità produttiva di calore esistente, quindi senza investire in ulteriore generazione termoelettrica, abilita anche estensioni di volumi importanti. Noi oggi teleriscaldiamo circa 95 milioni di metri cubi, e nel nostro piano industriale al 2025 arriveremo a 110 milioni di metri cubi teleriscaldati. Torino è una città che supera ampiamente il 60% della popolazione raggiunta dalla rete di teleriscaldamento. Reggio Emilia, che dimensionalmente in valore assoluto è più piccola, però ha una rete di teleriscaldamento che gestiamo che è il 75% della città. Sulle altre tecnologie, noi storicamente non abbiamo investito, non abbiamo fonti eoliche, e abbiamo molto piccola esposizione fotovoltaica. In questo momento questi due filoni certamente interessanti soffrono nel loro sviluppo, perché commodity così basse, cioè i prezzi dei combustibili così basse, un quadro regolatorio che si indirizza verso la generazione rinnovabile anche di quel tipo, ma in realtà non ha ancora trovato, diciamo, meccanismi a sostegno in uno scenario energetico come quello che descrivevo. Di fatto oggi le grandi operazioni di investimento su queste due tecnologie di fatto sono operazioni finanziarie a basso rendimento e industrialmente, diciamo, non particolarmente rilevanti. Quindi noi quello che stiamo orientando è idroelettrico, teleriscaldamento e, diciamo, la migliore delle possibili soluzioni per essere rinnovabili, cioè l'efficienza energetica, cioè togliere consumi. E come dicevo prima, efficienza energetica oggi sta dando grandi soddisfazioni. Noi lo abbiamo indirizzato, questo tipo di attività, in combinazione con la rigenerazione urbana. Noi siamo degli operatori principalmente da città e abbiamo visto come l'efficienza energetica applicata sugli immobili, sul civile, sugli immobili della PA, possa essere un grande motore di qualificazione urbana, di qualificazione delle città, di sottrazione di nuovo consumo di suolo, e quindi su questo filone stiamo crescendo molto e ci stiamo sviluppando molto. Un ultimo punto in questo è l'idrogeno. Oggi si parla tanto di idrogeno. Ecco, noi non abbiamo oggi, appunto, non avendo grandi produzioni eoliche e fotovoltaiche, diciamo, grandi progetti di produzione di idrogeno, seppur stiamo facendo diverse sperimentazioni. Però certamente quello che abbiamo fatto è le nostre centrali termoelettriche, che già sono, come dicevo, a gas efficienti, sono già abilitate con percentuali progressivamente ampliabili utilizzare miscele con idrogeno, e quindi questo ci pone già tecnologicamente pronti rispetto ad un'evoluzione che auspichiamo, che vediamo un po' più in là negli anni, ma che nel caso siamo già pronti a sfruttare.
Mi pare, se posso permettermi un commento, è bellissimo questo slalom parallelo che state facendoci vedere. Uno che parla di un particolare tirando costantemente fuori informazioni sistemiche, e l'altro che parte dalla visione generale e ci dà costantemente degli spunti per leggere i particolari. Da questo punto di vista credo che se ne accorgano anche le persone nell'audience, perché le domande ci stanno spingendo a proseguire in questo slalom parallelo. E la prossima è quella di Filippo, che per l'appunto, voi sapete che questo è un contesto politecnico nel quale si studia ingegneria, si studia architettura e inevitabilmente design. Per Giovannini la domanda è: qual è il ruolo del design e del pensiero sistemico, come appunto se fossero due cose connesse, quindi non è più il design dell'oggetto, è il design del sistema, il pensiero sistemico. Qual è il ruolo del design e del pensiero sistemico nell'economia nazionale e internazionale?
Beh, intanto il design non è semplicemente disegnare, ma è realizzare, perché l'eco-design, proprio per rispondere anche alla domanda precedente, è il fatto di immaginare i prodotti per essere riusati più volte, non produrre rifiuti e poi domandarsi che ci faccio con i rifiuti. Quindi l'eco-design è centrale nell'economia circolare, è centrale nella riprogettazione dei processi produttivi e delle filiere anche internazionali, le catene del valore, perché oggi tutte le imprese stanno andando in questa direzione, anche perché la finanza sta andando in questa direzione, e l'Italia in questo senso ha delle eccellenze veramente notevoli. Fatemi però fare un esempio che ho fatto già altre volte, ma per dire la differenza tra l'economia circolare classica e l'economia circolare 2.0, 3.0, 5.0, quello che volete. La questione è, mi piacerebbe sentire anche cosa pensa Iren di questo, dei pannolini. I pannolini sono uno dei prodotti più difficili da riciclare, e in Italia è stato sviluppato tra l'altro un brevetto che sta facendo la fortuna di chi l'ha sviluppato, perché sta aprendo anche all'estero delle fabbriche, diciamo così, per smaltire i pannolini. Ma c'è un nuovo tipo di pannolino che, innescato da quello che i bambini mettono nei pannolini, diventa un fertilizzante. E quindi in Germania si sta sperimentando questo pannolino, e viene dato per ogni pannolino usato, conferito un pannolino nuovo come remunerazione del lavoro dei bambini, chiaramente gratuito. E il comune usa questi pannolini di nuova generazione come fertilizzante per i parchi cittadini. Morale della favola: il produttore che sta producendo? In realtà sta producendo fertilizzanti a forma di pannolini, che nel processo produttivo del fertilizzante a un certo punto vengono innescati. Cioè, Capite che è un mondo diverso, radicalmente diverso. E la buona notizia, come dicevo, è che in Italia abbiamo molte eccellenze. Però anche su questo abbiamo bisogno di aprire i concetti che usiamo. Economia circolare, benissimo. Ci abbiamo messo decenni per capire che dobbiamo riciclare le cose. E le persone? No, le persone le possiamo lasciare senza formazione, le possiamo lasciare ai margini della società. Questo per dirvi quanto c'è ancora da fare. Il Papa ci ricorda che la cultura che genera gli scarti fisici è la stessa che genera gli scarti umani. E vi assicuro che, riflettendo a quello che vediamo intorno a noi, è esattamente così. La gente viola le leggi che impediscono di sversare veleni nei fiumi e tratta i propri lavoratori spesso anche come appunto dei rifiuti pronti per essere scaricati, magari sostituiti da nuove persone. Questo cambiamento culturale è importante. Segnalo, non so se faccio arrabbiare il Politecnico o meno, che l'Università di Padova ha annunciato il lancio di questa nuova laurea in economia circolare con il coinvolgimento di 11 dipartimenti. Forse tutti, non lo so, per dire che serve anche etica, serve filosofia, serve naturalmente chimica, serve ingegneria, serve economia, eccetera, eccetera. La figura professionale più introvabile nel settore della logistica è il manager delle emissioni, cioè qualcuno che ridisegni i processi produttivi per abbattere le emissioni, perché la concorrenza si fa ormai sulla logistica anche su queste cose. Insomma, il mondo è in straordinaria evoluzione, abbiamo bisogno di gente che pensi a come disegnare, realizzare e migliorare i processi produttivi e sociali.
Grazie. Beh, insomma, il Politecnico di Torino, non so, ma io sono veneto e quindi sono contento che Padova abbia preso una strada corretta. Peraltro, proprio stamattina, una persona dell'audience ha chiesto al rettore Saracco se si sarebbero aperti dei corsi di economia circolare, e devo dire che la risposta non è stata precisissima, ma senz'altro molto orientata al sì. Quindi si stanno preparando anche qui a lavorare su questa materia, e naturalmente fino a quando non l'hanno fatto nel loro stile non lo annunciano, insomma, stanno lavorandoci. Da questo punto di vista vorrei dirvi che in questa formula del festival da lontano, come dire, guadagniamo il piacere di incontrare persone come voi che magari non avrebbero avuto il tempo di spostarsi, ma invece ci sono grazie alle tecnologie. Perdiamo il momento dell'applauso, ma se c'è un indicatore è quello delle domande che arrivano, e ne stanno arrivando ancora parecchie, quindi ve le passo chiedendovi brevità nelle risposte. Abbiamo 5 minuti per concludere e 4 ancora domande che cerco di rivolgere alla persona corretta. La prima mi fa venire in mente la domanda che farei io. In un momento come questo, così drammatico, è più decisivo per prendere decisioni ciò che è urgente o ciò che è importante, direi io. Invece Mino Giacchino dice: nell'attesa del nuovo paradigma, caro Giovannini, che paradigma è una parola così grossa, oggi abbiamo gente che non arriva a fine mese e aziende che rischiano di saltare questa volta a causa della decisione governativa del lockdown. Il metro del PIL pro capite non lo abbandonerei. Facciamo ripartire gli investimenti pubblici, dice appunto Mino Giacchino, che peraltro appunto mette in relazione l'urgente e l'importante. Come facciamo a scegliere fra l'urgente e l'importante?
facendo urgentemente e rapidamente le cose importanti, è una banalità naturalmente, ma c'è una bellissima intervista di Tony Blair che trovate su YouTube in cui racconta che Clinton, prima che ancora lui diventasse primo ministro, spiegò che le cose importanti si fanno solo se dedichi tempo alle cose importanti, altrimenti, disse a Blair, tu passerai tutto il tempo a gestire le emergenze, nessuno si ricorderà di te, ma soprattutto tu non avvierai le cose importanti. Quindi durante la tua giornata, la tua settimana, durante il mese, devi dedicarti alle cose importanti. Ed è quello che dobbiamo fare, personalmente ho provato anche a praticare questa sorta di meditazione nel quasi anno in cui ho fatto il ministro. Ma serve un mindset, serve un atteggiamento per capire non solo come si affronta un'emergenza drammatica, ma come si vuole uscire da questa emergenza. Cito quello che ho citato lunedì in un'audizione. Noi vogliamo uscire da questa emergenza con un sistema economico che ha 110 miliardi di evasione fiscale? Con tutte quelle imprese che fanno concorrenza sleale alle altre imprese che invece pagano le tasse, rispettano i contratti e che sono confrontate con comportamenti così invece non concorrenziali corretti? Se la risposta è no, non vogliamo uscire con questo, io non sto dicendo che dobbiamo negare gli aiuti, i famosi ristori, parola che personalmente odio, anche a chi evadeva, e sappiamo che sono in tanti, ma gli potremmo dire che tra 2 anni ci aspettiamo che il cosiddetto indice di affidabilità fiscale di chi oggi riceve i soldi grazie a quelli che le tasse le pagano deve essere almeno 8, c'è una scala da 1 a 10. Perché? Perché vogliamo che questi aiuti non ci portino indietro a dove eravamo, ma aiutino anche gli imprenditori che sono in difficoltà a evolvere. Ultima considerazione, se noi usiamo quasi tutti i soldi che abbiamo a disposizione per proteggere, come dimostriamo nel rapporto ASVIS, e non per prevenire, per preparare shock futuri, per trasformare, per rendere più resilienti le nostre imprese, avremo altri shock. E avremo sempre un sistema fragile che non reggerà. Per cui oggi le cose urgenti sono anche le cose importanti, ma bisogna sapere dove si vuole andare, perché come dice quel famoso detto, non c'è vento favorevole per un marinaio che non sa in quale porto vuole arrivare.
Posso una battuta su questo tema? Perché prima lo diceva Giovannini, nel precedente ancora, voglio dire, le persone, le competenze sono straordinariamente importanti. Ecco, io lo vorrei sottolineare questo, perché in un'azienda come la nostra, che fa servizi 24 ore su 24, ha dovuto gestire, stiamo parlando anche di scelte contingenti, fisiologicamente delegate a tutti i livelli dell'organizzazione, è uno shock così importante come quello che nei mesi scorsi e tuttora stiamo vivendo. Allora, i 3 miliardi e 7 che investiamo dal 2025 hanno senso nella misura in cui abbiamo la capacità di investire al contempo in persone e competenze che quelle infrastrutture le san gestire, quella visione di cui parlava adesso Giovannini, la hanno non solo individualmente, ma culturalmente, collettivamente come organizzazione. Allora, questo, se facciamo bene questo lavoro, cioè di creare un'azienda solida infrastrutturalmente, ma capace in termini di competenze e persone, e culturalmente coesa, abbiamo la competenza come organizzazione di saper affrontare quegli shock e di saper distinguere tra l'urgente e l'importante, cioè entrambi.
Bene, io vi ringrazio tantissimo per questa disponibilità, la gentilezza e l'apertura per questo scambio così ricco. Mi dispiace per Franco, Carlo Cassi, Vincent e Lorenzo che non abbiamo il tempo di portare le vostre domande ai nostri interlocutori. conservate tutta la biennale tecnologia, si occupa di sostenibilità e certamente potrete trovare altre occasioni per porgere le vostre domande. Io ringrazio davvero tutta l'audience perché è stata così attenta e partecipe, ringrazio i nostri due interlocutori, sono felice di averli avuti qui alla Biennale Tecnologia. Ci rivediamo fra mezz'ora per parlare di evoluzione e sostenibilità. Mi raccomando, ci vediamo da Telmo Pievani tra poco. Arrivederci.
Grazie, buonasera.